Bentornati su .NET Podcast. Oggi parleremo dell'hardware necessario per addestrare e seguire modelli di machine learning. Per l'occasione abbiamo invitato Gianni Rosegallina, un esperto sull'argomento. Ciao Gianni.
Ciao Tino.
Gianni, per poter addestrare velocemente un modello di machine learning, cosa utilizzi?
Ti faccio io la domanda, sulla mia macchina o in ufficio? No, a parte gli scherzi.
Per chi volesse lavorare in questo settore, di cosa ha bisogno per addestrare un modello senza dover aspettare secoli per vedere il risultato?
Sicuramente hai bisogno di un ecosistema di hardware adeguato, ma in particolare contano tantissimo le schede grafiche. Schede grafiche di un particolare tipo.
Cosa intendi per particolare tipo?
In particolare intendo di schede grafiche che hanno il supporto per accelerazione, diciamo, di parti hardware che permettono di accelerare le operazioni di base del machine learning, in particolare le operazioni sui tensori.
Ok, ovviamente per chi non ha conoscenza dei tensori dal punto di vista algebrico, ma ben presente il concetto di matrice, come definiresti un tensore?
Un tensore essenzialmente è un'evoluzione, una generalizzazione del concetto di vettore e di matrice, quindi un tensore è una struttura matematica che ti permette di avere matrici n-dimensionali, chiamiamole così, vettori n-dimensionali. E quindi posso avere matrici tridimensionali, matrici quadrimensionali e via dicendo. In particolare nel machine learning si possono utilizzare vettori monodimensionali per rappresentare certi tipi di dati, matrici, quindi sono tensori bidimensionali, per esempio le immagini, e poi andando in su, possono essere tridimensionali, quadridimensionali, se vogliamo ad esempio integrare anche il concetto del tempo.
Semplificando ulteriormente il tutto, questa tipologia di operazione nell'hardware consumer, per intenderci quello che potrei acquistare anche al supermercato, è rapida sfruttando l'elettronica presente nei chip delle schede video.
Esatto. Nel senso, tu potresti comunque, anche senza avere una GPU dedicata, fare ed eseguire calcoli matriciali o calcoli tensoriali, ma chiaramente le CPU, general purpose, quelle che puoi trovare, quelle Intel, quelle AMD, quelle ARM, non sono fatte apposta e ottimizzate per svolgere questi calcoli necessari, che essenzialmente sono calcoli, moltiplicazioni, addizioni in floating point. Poi ci sono varie declinazioni, varie evoluzioni di questo, per cui ci sono ottimizzazioni per utilizzare gli interi o, diciamo, interi a 32 bit, 16 bit, 8 bit, 4 bit, ma entriamo troppo nello specifico. Comunque, in generale, tu potresti usare sia le CPU, ma se vuoi andare proprio in fretta, devi andare sulle GPU. E poi non ci limitiamo solo alle GPU. Volendo, ci sono dell'hardware ad hoc, che si chiama acceleratori per l'intelligenza artificiale, che vanno ulteriore oltre il fatto di essere general purpose come le GPU e ottimizzano proprio i calcoli tensoriali. E quindi molte operazioni che fatte con le GPU comunque sì sono più veloci rispetto alle CPU, ma fatte in hardware dedicato andrebbero ancora più veloci. In questo caso ad esempio abbiamo le TPU di Google o le soluzioni di Intel come le chiavette USB che puoi collegarti, e hai lì l'acceleratore per questi tipi di calcoli.
Quindi conviene investire in una scheda video discreta. Tra i due principali vendor, AMD con le ATI e Nvidia con le GeForce, Quadro, eccetera, eccetera, quale compreresti?
Allora, io in particolare, dovendo fare appunto sviluppo di addestramento di modelli di machine learning, andrei sull'Nvidia, ma per il semplice fatto che storicamente e continuano evolvendo, hanno il supporto per le CUDA, che sono una libreria dedicata di ottimizzazione e di accelerazione che solo loro in questo momento stanno offrendo, e per cui molti framework tipo TensorFlow, tipo Python, eccetera, escono ottimizzati, se si vuole andare su GPU, per le CUDA. Per cui se dovessi scegliere e dovessi fare anche AI, andrei sulla parte di Nvidia. Se invece mi accontento per il gaming, eccetera, possiamo discuterne magari anche un paio d'ore per capire se è meglio AMD piuttosto che Nvidia.
Mi hai convinto. Oggi vado dal mio spacciatore di hardware preferito e, sperando che i miners non abbiano comprato tutte le schede disponibili sul mercato, chiedo per un Nvidia.
Di essere molto fortunato adesso per trovarle, esatto.
Quanto devo spendere? Che modello devo chiedere?
Qui facciamo la solita risposta, dipende. Dipende perché a seconda delle cose che vuoi gestire, che vuoi fare, potresti spendere poco per iniziare, ad esempio, imparare queste cose, puoi iniziare dal poco, e poi sali e potresti spendere anche cifre importanti per, diciamo, un uso semiprofessionale, poi puoi ancora spendere tantissimo per l'uso professionale. Però stando, diciamo, nell'ambito normale, medio, potresti spendere da meno di 500 euro fino a intorno ai 2000-2500 euro. Questo è l'ordine di grandezza. E chiaramente però fai cose diverse. Quindi a seconda di cosa vuoi affrontare, se vuoi affrontare addestramento di modelli di machine learning multimediali, quindi che si occupano di immagini, di audio, di video, chiaramente uno dei requisiti principali, al di là della velocità di esecuzione, del numero della frequenza del GPU, è quanta memoria video è a bordo. Perché il grosso problema è che comunque stiamo parlando di matrici che vengono caricate in memoria, queste matrici sono floating point, quindi potrebbero essere a 32 bit, e già solo fare due calcoli rapidi, un'immagine full HD caricata in memoria video occupa 1920x1080 per 32 bit. Questo se è un'immagine, se vuoi metterne più di una, quindi abbiamo un video da processare, magari non carichi chiaramente un video intero in memoria, però metti 25 fotogrammi, 10 fotogrammi, 5 fotogrammi, dipende dal caso, e fate i calcoli. Quindi abbiamo 1920x1080 per 32 bit per 25 frame al secondo, ad esempio. E quindi cominciano ad essere numeri importanti dal punto di vista della memoria occupata. Ma questa è una singola immagine. Noi le reti che andiamo ad addestrare sono fatte su più livelli. Non abbiamo l'immagine di input as is, viene poi processata, i vari livelli hanno a loro volta delle matrici associate che sono i vari pesi dei layer che vengono poi addestrate durante il processo. E qui, man mano che andiamo di layer in layer, aumenta la memoria richiesta. Quindi, al di là di avere l'input, in particolare immagine, poi a seconda di quanto è profonda la nostra rete, a seconda di cosa vogliamo fare, quindi se abbiamo reti convoluzionali o abbiamo architetture UNET o abbiamo semplici classificatori, abbiamo bisogno più o meno memoria. Quindi sicuramente una delle scelte principali da fare è, ok, quanta memoria video, da quanta memoria video posso partire? Quindi ci sono delle schede grafiche che vanno da 4, 6, 8 a salire 12, 16, 24 giga di memoria video.
Dando uno sguardo alle nuove proposte entry level da parte di Nvidia per il mondo desktop, in particolare quello gaming, la mia attenzione si è soffermata sulla differenza tra la 3060 Ti e il modello annunciato successivamente 3060. La prima, la 3060 Ti, con ben 4864 CUDA core, sulla carta ha delle performance che possono arrivare a una top gaming della generazione precedente, quindi una 3080, 3080 Ti. Mentre per quanto riguarda la 3060 ha meno CUDA core, stiamo parlando di solamente 3584. Ma perché questa scheda ha attirato la mia attenzione? Perché a bordo, invece di avere 8 GB di memoria, ne ha ben 12. Quando può convenirci una GPU meno performante ma avere a disposizione più memoria video? Quando ci conviene una 8 GB, quando una 12, quando una 24, ci puoi fare qualche esempio?
Sicuramente sono interessanti entrambi per il prezzo entry level che hanno annunciato, quindi sotto i $400. E teniamo sempre presente che queste schede grafiche sono nate per il gaming, per cui anche le specifiche tecniche sui CUDA core, sulla frequenza, eccetera, sono un po' da prendere per le pinze quando vogliamo poi, diciamo, entrare nell'ottica del machine learning. Sicuramente andare tra la 8 e la 12 è una scelta importante da fare perché molti dei modelli in generale funzionano su 8 giga e se vogliamo andare un po' più veloci e ci basta con la memoria, probabilmente andrei su una 3060 Ti, anche perché ha il bus di memoria un po' più ampio, quindi sicuramente va più veloce, ma mi perdo un po' di memoria. Dall'altra, se so già di sicuro di voler caricare dei modelli più pesanti e pur magari nella media andiamo alla stessa velocità, andrei sulla 12 giga. Perché al di là di avere i modelli più pesanti, ricordiamoci che se poi generalmente magari a casa o su un PC, diciamo, tradizionale ho una scheda grafica. cosa c'è? C'è il sistema operativo, ci sono le finestre del sistema operativo, ci sono altre risorse che vengono allocate sulla memoria della scheda video. Per cui è vero che ho 12 giga, ma poi utilizzabile effettivamente magari ne ho 11, 10, dipende da quello che sto facendo in contemporanea, oltre ad addestrare il mio modello. Per cui la scelta di avere, seppur una scheda un po' più lenta, con meno CUDA core, ma con più memoria, è perché così posso sfruttare comunque più memoria e il mio sistema operativo funziona, le mie applicazioni possono funzionare lo stesso. Sulla 8 giga, magari sono più veloce, ma devo fare molta attenzione a cosa sto mettendo su. Perché già se ho una finestra del browser di troppo, come ci è capitato, per esempio, una sperimentazione che abbiamo fatto qualche giorno fa, qualche finestra di browser di troppo, di Chrome o di Edge, mi occupo della memoria video e devo andare a centellinare i miei 8 giga. Quindi è vero, 8 giga sulla carta, 8 giga fisicamente presenti, ma poi disponibili saranno 7, 7 e mezzo o anche meno.
E quindi il rischio che il mio addestramento si può bloccare.
Ma neanche partire magari. Questo è il rischio principale, non posso neanche partire con l'addestramento. Quindi una scelta è quella, se potrei avere meno velocità. Che anche lì però è da vedere, perché poi se il nostro modello non è ottimizzato a singolo bit, se il framework che stiamo usando non è fatto apposta per sfruttare tutte le nuove novità, magari delle CUDA 11.2 che sono uscite, eccetera, non è che avere 1000 CUDA core in più mi faccia andare il doppio più veloce, tanto per dare dei numeri, non è così assolutamente. Però avere 2 giga di RAM in più. Assolutamente mi permette, fa la differenza di dire faccio almeno una prova di addestramento da non farla completamente. E poi, stando sugli annunci, sembra che costi anche di meno e probabilmente è vero che a meno CUDA Core può avere un boost maggiore e probabilmente perché è una versione nuova, seppur della stessa architettura della 3060 Ti, ma la RTX 3060 probabilmente è una versione nuova del chip che Nvidia che rilascerà sul mercato nei prossimi mesi.
Vedendo i modelli più corazzati, quindi ipotizziamo di avere un budget più grande, ma continuiamo a considerare le schede del mondo gaming perché quelle professionali i prezzi sono ben diversi, la 3070 è molto più potente della 3060, ma ha solamente 8 GB di memoria. Quindi, per quello che ci dicevi, ne potremmo guadagnare in performance, ma rischieremmo di non riuscire a far partire un addestramento per un modello che necessita di più memoria. La 3080 è ancora più potente della 3070 e ha una memoria video di 10 GB, quindi esattamente una via di mezzo tra la 3060 e la 3070. Infine, tra i modelli dedicati al gaming, la top di gamma è la 3090. Quanta memoria ha? Perché la potresti consigliare per lo sviluppo in quest'ambito?
3090 ha 24 giga di RAM ed è interessante per il rapporto prezzo-prestazioni perché quella che ha della generazione precedente il pari memoria video 24 giga costa praticamente il doppio. Al di là di essere introvabile, che è il modello della Nvidia Titan RTX, ha 24 giga della generazione precedente, ma costa effettivamente il doppio della 3090. E la 3090 sul mercato ufficialmente è uscita qualche mese fa, prezzo di 1500-1600 euro, poi lì dipende poi dalle varie declinazioni, c'è un prezzo di riferimento era quello, è esattamente l'equivalente della Titan RTX, solamente portato su Ampere, la nuova architettura di Nvidia, e per prestazioni però quasi doppie, a pari modello. Se io prendo il modello, lo faccio girare sulla Titan RTX e lo faccio girare sulla 3090, diciamo che se non ho il doppio ci manca poco. E con un costo che è decisamente inferiore. Quindi al di là di prestazioni di gaming, sicuramente non vado sulle schede professionali che costerebbero comunque troppo di più, ma è il giusto compromesso per avere una workstation decisamente potente e poter comunque avere un carico di lavoro interessante, perché 24 giga di RAM comunque. Finalmente uno può dire ci stanno un po' di modelli interessanti. Non ho chiaramente quei 48, 96 o più giga che potrei avere magari con le schede quadro, che oltre ad averle a bordo, che hanno 48 giga di RAM a bordo, possono anche essere linkate tramite la NVLink e oltre ad avere a bordo l'NVLink che permette di condividere la memoria video e questa condivisione però non è automatica, bisogna sempre ricordarsi che bisogna scrivere il software per poterlo sfruttare, Quindi un NVLink mi permette sì di avere 96 giga di RAM, posso averne anche più. Con le schede nuove posso avere fino a 8 schede grafiche sulla stessa macchina, a patto poi di avere tutte le infrastrutture intorno hardware che le supporti, e quindi posso arrivare potenzialmente a 400-500 giga di memoria video. E quindi su queste macchine uno potrebbe fare addestramenti tipo le GPT-2, GPT-3, che richiedono un sacco di memoria, ma perché sono modelli giganteschi. Poi magari una macchina sola non basta, e quindi cominciamo ad avere cluster di macchine di questo tipo. Ma averle in casa direi che non è una soluzione. Uno le prende magari in cloud, le alloca, le affitta per quando serve e poi le butta giù per non spendere troppo.
Molto interessante il discorso per la quale la Nvidia 3090 ha lo stesso quantitativo di memoria della Titan RTX, che a sua volta ha lo stesso quantitativo disponibile sulla Quadro P6000. Dando uno sguardo al precedente top di gamma, la P8000, a bordo ce ne sono ben 48 GB, quindi un bel po'. Stavo vedendo l'equivalente basato sull'architettura Ampere, stiamo parlando della A6000.
È una signora scheda, direi, che ha il suo costo, chiaramente.
Però da listino rispetto al passato non mi sembra così costosa. La 6000 dovrebbe costare 4.500 dollari da listino, quando per averne una scheda con questo quantitativo di memoria, in precedenza dovevamo spenderne almeno 8.000.
Sì, ricordo anch'io quelle cifre di listino.
La grande differenza tra le GeForce e le Quadro sono le memorie ECC. Volendo fare un paragone con le CPU, ad esempio con quelle Intel, è come paragonare le CPU della serie i-Core, quindi come i7, i9, con le CPU Xeon. Il supporto alle memorie ECC, quando stiamo addestrando modelli per settimane e settimane, ovviamente possono evitarci di dover buttare all'aria un lavoro.
Diciamo di stabilità è diversa, certo. No, una cosa importante da distinguere di queste tipologie di schede più professionali è il form factor. Nel senso che quelle da gaming, soprattutto la 3080, la 3090, sono schede grandi, nel senso proprio di dimensioni fisiche sono grandi, occupano 32-33 cm in lunghezza, occupano 3 slot sulla scheda madre. Quindi io lo infilo nel bus PCI Express, ma di fianco ad avere lo spazio per il dissipatore e occupano 3 slot. Quindi anche volendone mettere più di una in un PC di gaming o una workstation, devo considerare anche lo spazio fisico a disposizione. E quindi quelle più professionali sono pensate per essere magari installate sì in workstation, ma anche in macchine server, e quindi hanno il form factor a 2 slot, più compatto, e anche la parte di refrigerazione per gestire anche la dissipazione di calore, è studiata meglio, per cui scaldano anche loro, certo, però l'aria passa diversamente, quindi anche la gestione della temperatura, i limiti su cui la temperatura raggiunge, sono studiate diversamente, in maniera che comunque le schede grafiche di questo tipo possono stare accese 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per lunghi periodi e, come dicevi prima, permettono l'addestramento di modelli e l'affidabilità necessaria per non rimanere poi bloccati sul più bello per problemi hardware o blocchi hardware, perché appunto le schede sono fatte sì per stare accese, ma non per questi lunghi periodi. Mentre quelle da gaming sono fatte per essere spremute, per avere gli FPS a 60, 65, 70, 100 frame al secondo nei videogiochi, per il ray tracing ad esempio, ma per brevi periodi. Non è che possiamo stare 24 ore su 24, 6 giorni su 7 al 100% di CPU o di GPU. E poi scaldano. Ho visto su questo argomento un video interessante su YouTube di un test sulla dissipazione di calore delle 3090 messe in pair. Tra l'altro, giusto una nota su questa combinazione. Quelle professionali tutte si possono collegare in NVLink da 2 a N fino a 8. Di quelle di gaming, la 3090 è l'unica che si può mettere in Sly o in NVLink, mentre dalla 3080 in giù solo una scheda grafica. Quindi anche volendo gestire scenari multi-GPU, bisogna ricordarsi che non sono proprio fisicamente collegabili. E su questo, come dicevo, era interessante questa comparazione dove si vedevano dove va il calore, come viene dissipato il calore, e scaldano, cioè va sopra i 90 gradi, vedi proprio la dissipazione dove gira il flusso d'aria. Interessante. E l'altra cosa da considerare è il consumo energetico. Nel senso, queste schede grafiche consumano abbastanza, e a seconda del modello, quindi dall'RTX 3060 in su, cambia il requisito di base dell'alimentazione che avete nel PC. Suggeriti, insomma, si parla dei 600 watt, però ad esempio per la 3080, 3090, 1000 è quello consigliato, e se volete avere più di una, ad esempio 3090, probabilmente è vero che il suggerito è il 1000 e entrambe potrebbero funzionare con un alimentatore da 1000 watt, ma quando chiedete gli spike, sia nel gaming, ma sia nell'addestramento di modelli machine learning, in cui parte CUDA, tira su i driver, comincia a spremere la GPU, alle volte arrivi a picchi di 1500-1600 watt. Quindi avere un alimentatore adeguato quando ce n'è più di una è un requisito necessario. Quindi, oltre alla GPU, che ha un suo costo, bisogna poi considerare l'alimentatore, il case del PC che deve essere adeguato per la dissipazione del calore, la reazione. Chiaramente uno può pensare anche eventualmente a dissipazione a liquido, sia per le CPU che per le GPU. E qui andiamo poi su altri problemi, sia di costi, sia poi di gestione dello spazio fisico all'interno dei case e quant'altro. Quindi, cioè, ci sarebbe un mondo di cui parlare, chiaramente non abbiamo tempo di approfondire, però dire quale scheda grafica comprare dipende sempre da quello che volete fare.
Mi sono incuriosito e sono andato alla ricerca del top per un data scientist, escludendo soluzioni per cloud e soluzioni per data center. Mi sono imbarcato nella Nvidia DGX Station A100. Sostanzialmente questo desktop in formato tower ha a bordo 4 GPU Nvidia A100, quindi stiamo parlando di quelle di ultima generazione, ognuna delle quali a disposizione 80 GB di memoria dedicata, quindi stiamo parlando solamente di memoria video di un totale di 320 GB per un desktop. In sostanza, questo desktop ha almeno 10 volte la memoria che ha a disposizione un notebook per un sviluppatore di machine learning. Poi se andiamo a vedere la RAM di sistema, abbiamo a disposizione 512 GB di memoria e se andiamo a considerare le performance abbiamo 5 petaOPS in toto oppure 2.5 petaflops AI, direi notevole.
Non riesco neanche a immaginarla, è una dream machine quella, ma non riesco neanche a sognare il prezzo di sta roba.
Penso che bisogna fare un mutuo perché il valore si aggira intorno a quello di una casa e non credo sia neanche fattibile portare a casa una macchina del genere.
Esatto, credo che portarlo a casa non sia lo scenario giusto, probabilmente in qualche laboratorio di ricerca, piuttosto che in qualche azienda in cui seriamente si sta sviluppando, cercando di sviluppare, prototipare modelli di machine learning, ha un suo perché. Nel senso, quello mi evita di avere un data center. Sostanzialmente io ho lo spazio di un desktop, una big tower, fammi dire, dove però ho la potenza di un data center di qualche anno fa. E non è detto che debba averne una, potrebbe averne anche due o tre di quelle macchine, e quindi i miei sviluppatori, i miei data scientist possono avere sotto la scrivania questa potenza. E ha un perché questa cosa. Adesso non c'è il tempo di dilungarsi, però uno fa sempre riferimento al cloud come soluzione per risparmiare o comunque per poter scalare rapidamente. In realtà il cloud è ottimo, un'ottima soluzione, ma dipende sempre dai carichi di lavoro che uno ha. Sulla parte di produzione, fatemi dire, quando abbiamo già definito i nostri modelli, abbiamo già sviluppato tutto, l'architettura sono ben definite, il deployment è stato definito, le risorse che servono sono ben finite, vado. Ha dei costi che ho stimato, ho misurato, so quanto costerà e vado lì. Non ha senso tenersi in casa appunto dei data center per fare inference. A me ho dei esigenze particolari, poi in generale non ho bisogno di avere data center per ospitare i miei server dove poi i miei modelli girano per servire magari i clienti. Ma durante la fase di sviluppo e test, io ho bisogno di potenza di calcolo e non so quanta perché sto sperimentando, i miei data scientist stanno inventando dei modelli, stanno facendo addestramenti, eccetera. Io non ho idea di quanto tempo queste macchine devono stare accese. E avessi bisogno di tutta questa potenza di calcolo 24 su 24 per anche 2-3 mesi, posso affittarle in cloud, ho delle virtual machine, posso allocarmi i cluster in cloud, ma sono macchine che magari costano 10-15K dollari, euro al mese. Posso averne 10, 15, 20, 50 di queste macchine. Facciamo una moltiplicazione, arriviamo a cifre che sono 200-300 mila euro, dollari al mese. E quindi uno potrebbe dire, ma adesso la workstation non è di quanto costi, quello di cui stavi parlando prima, ma probabilmente ci avviciniamo a queste cifre. Quindi uno potrebbe mettere in discussione e dire, ma mi conviene per la parte di sviluppo e test andare in cloud? Dipende, se ho queste esigenze di avere potenza di calcolo necessaria, memoria video necessaria, magari uno potrebbe pensarci un po' e fare due conti e vedere se comprare uno o due di queste workstation da tenere in loco per lo sviluppo e test, probabilmente le posso sfruttare meglio perché non ho anche i costi di banda in uscita e in ingresso, storage in cloud, perché magari i miei dati sono già nel data center in un NAS locale, quindi non devo spostare dati, risparmio un sacco di tempo. E poi queste macchine sono lì 24 su 24 a mia disposizione, non ho bisogno di monitorare la spesa, nel senso che costano magari 200.000 euro, ma quelle posso sfruttare poi per tutti i miei progetti da qui tutto l'anno. Invece nell'altro caso è vero, mi costa 200-300.000 euro per progetto magari o per pochi mesi, ma se devo ricominciare da capo mi costeranno di nuovo 200-300.000 euro. E quindi bisogna fare attenzione su queste valutazioni di costo, perché è vero, costano tantissimo, però su queste cifre hanno un loro perché.
Considerando che le applicazioni desktop occupano memoria video, è da notare come questa soluzione della Nvidia utilizzi dei display adapter separati dalle GPU che vengono utilizzate per il calcolo relativo alle AI, machine learning, deep learning o all'eventuale rendering grafico.
Sì, che è quello che dicevo prima, nel senso io sulla mia macchina avrò dei monitor collegati, occupano memoria video. Se ho bisogno effettivamente di 48 giga di memoria video e ho il mio bel browser che ne occupa 2, ne ho 46, ci posso far poco. Invece lì la scheda video è offloaded, quindi lo schermo è gestito con la sua memoria e tutto il resto è a disposizione per i miei carichi di lavoro.
Quindi ci stai dicendo che a casa hai due schede video, una dedicata all'addestramento o all'inference dei modelli di machine learning e l'altra dedicata alla gestione dei
Esatto,
monitor?
sì, io ho due schede video. Una buona vecchia 1080 e l'altra è una Titan RTX che viene usata esclusivamente per la gestione dei modelli di machine learning. Tutti gli schermi, le processioni, il video, eccetera, viene fatto invece sulla 1080.
Grazie a tutti per averci seguito fin qui e grazie mille Gianni.
Grazie a tutti.
Ricordo che potete seguire Gianni su Twitter cercando GianniRG, potete cercare me come Tinux80 e ovviamente aggiungete .NET Podcast. Ciao!
Alla prossima!